siamo in sala di registrazione. Le lezioni di ieri e l'altro ieri le ho dedicate a illustrarvi il sistema di riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regione. E oggi vi parlo dei regolamenti amministrativi, con questa avvertenza che il sistema di riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regione vale anche per il riparto delle funzioni regolamentari. L'articolo 117, sesto comma, si preoccupa di ripartire il potere regolamentare, cioè il potere di fare norme regolamentari tra Stato, Regioni e enti locali, seguendo la traccia del riparto di competenze legislative. Allora io seguirò oggi in queste due ore, e parlandovi dei regolamenti, questa traccia. Prima vi spiego che cosa siano i regolamenti. Il regolamento amministrativo in sé per sé. Poi come la funzione regolamentare sia ripartita tra Stato e Regione e infine, parte più interessante e tecnica, che cosa siano i regolamenti dello Stato. Perché quelle delle Regioni e degli enti locali si studiano eventualmente in diritto regionale. Allora, la prima avvertenza da cui muovere è questa: non c'è nessun modo, in base a contenuto, per distinguere un regolamento da una legge. Regolamento e la legge possono scambiarsi perché il contenuto è identico. E la vecchia definizione dommatica, storica, dice che il regolamento è un atto normativo che ha la sostanza della legge e la forma dell'atto amministrativo. Ma la sostanza è quella della legge. Perché? Perché è un atto normativo. È un atto che contiene norme generali astratte. Si chiama regolamento e si chiamano regolamenti perché l'idea iniziale è quella della gerarchia delle fonti. Abbiamo esaurito la casella delle leggi statali e regionali e degli atti con forza di legge, che è una casella facilmente ricostruibile, perché quali siano gli atti con forza di legge lo stabilisce la Costituzione. Per cui con la sola lettura della Costituzione e eventualmente di altre leggi costituzionali come gli statuti speciali si può avere l'elenco completo, esaustivo e tassativo delle fonti con forza di legge. Tutto quello che sta sotto si chiama regolamento. Qualcuno mi chiude quella porta che ci sono le scimmie urlanti che danno fastidio? Tutto ciò che sta sotto si chiama regolamento, il che significa che atti regolamentari sono prodotti da una quantità non predeterminabile di soggetti. Possiamo elencarne alcuni, sicuramente il governo, e sono i regolamenti statali, sicuramente le regioni, sicuramente le province e sicuramente i comuni, gli enti pubblici. Gli enti pubblici sono persone giuridiche di diritto pubblico, alcuni di questi sono enti territoriali politici come le regioni, i comuni, le province, altri sono enti pubblici tout court. L'università è un ente pubblico, l'università si esprime tramite regolamenti, tutto un regolamento qui dentro. Regolamento per l'iscrizione degli esami, regolamento didattico, regolamento per l'acquisto dei libri, no? È tutto regolamentato. Anche l'università, come ente pubblico, regola se stessa tramite atti normativi che hanno la forma del regolamento. La forma del regolamento tendenzialmente è il decreto. Perché la forma del regolamento è il decreto? Perché il decreto è la tipica espressione del potere esecutivo. La forma dell'atto amministrativo. La definizione tradizionale, sostanzialmente legge ma formalmente atto amministrativo, fotografa questa situazione. I regolamenti in genere sono posti dal potere esecutivo e hanno la forma del decreto. Che sia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro, del Presidente della Repubblica, del Presidente della Giunta, del Sindaco o del Rettore, è comunque la forma del decreto quella che riveste il regolamento. Rispetto a questa realtà ci sono due disturbi. Si chiamano regolamenti quelli parlamentari e si chiamano regolamenti quelli della Comunità Europea. Dei regolamenti della Comunità Europea parleremo domani, la prossima settimana, però badate che se l'atto normativo per eccellenza della Comunità Europea si chiama regolamento, questo non è un caso. Deriva dal fatto che la Comunità Europea è sorta come un soggetto amministrativo, con funzioni tendenzialmente amministrative e non di alta politica come che ha assunto poi in seguito. Perché si chiama regolamento parlamentare? Perché regolamento parlamentare si chiama regolamento? Questo deriva da un altro disturbo storico, che si chiama separazione dei poteri. La separazione dei poteri, intesa rigidamente come era intesa nell'Ottocento, comportava che il potere legislativo e il potere esecutivo avessero entrambi autonomia di organizzazione, per cui il Parlamento organizzava se stesso con regolamento e la pubblica amministrazione era regolata con regolamenti. L'idea iniziale è un potere di auto-organizzazione che si esprime con regolamenti tendenzialmente interni, ma questa è un'idea completamente scomparsa. È rimasto il nome regolamento parlamentare, ma il regolamento parlamentare viene classificato come una fonte parificata dalla legge. Sta qui. Perché parificata dalla legge? Perché è coperta da una riserva costituzionale. È la Costituzione, articolo 64, articolo 72 e così via, che richiama i regolamenti parlamentari e affida al regolamento di ciascuna Camera il compito di organizzare i lavori della Camera e il procedimento legislativo. E questa è una competenza riservata alla Camera, a ciascuna Camera. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta da ciascuna Camera e sono protetti da una riserva di competenze murata dalla Costituzione. Quando dico murata intendo dire proprio murata, nel senso che i regolamenti della Camera si applicano all'interno del perimetro della Camera. Non sono atti che valgono nell'ordinamento generale. Noi non siamo soggetti ai regolamenti parlamentari, mentre siamo soggetti a regolamenti amministrativi di tutti gli enti, compreso quelli di università, ma non siamo soggetti ai regolamenti parlamentari finché non diventiamo deputati, senatori o funzionari parlamentari, cioè finché non abbiamo ingresso dentro nella Camera. Se entriamo dentro una Camera anche come visitatori, ci possono essere applicate norme e regolamenti della Camera. È come il regolamento del condominio. Ogni bravo condominio c'è un regolamento. Nessuno lo legge, anche sbaglia, perché certi regolamenti sono dei testi di umorismo puro. Zelig in confronto è una roba così. E dentro il regolamento del condominio regge quel condominio, anche quello è un regolamento murato, vale entro le mura del condominio. Allora, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha detto, attenzione, è scorretto dire che i regolamenti parlamentari abbiano forza di legge, perché la forza di legge, che è propria del decreto legge, della legge delegata, è una qualità relazionale, cioè quella qualità che hanno alcuni atti in relazione alla legge formale. Dicasi, atto con forza di legge, l'atto normativo che può abrogare la legge formale. Il regolamento parlamentare non può abrogare le leggi, né le leggi possono abrogare il regolamento parlamentare, per cui non c'è relazione bionivoca tra la legge e il regolamento parlamentare, per il semplice fatto che in mezzo c'è un muro, che è il muro della Camera di appartenenza. Sono atti che hanno valore e forza dentro nella Camera, ma non fuori della Camera. Dentro la Camera hanno valore e forza a un livello immediatamente inferiore alla Costituzione. Togliamoci il disturbo dei regolamenti parlamentari, di cui tutto sommato non merita tanto parlare, anche se poi ci sarebbe tanto da parlare, ma nel corso di diritto parlamentare, e occupiamoci invece dei regolamenti amministrativi. Questi regolamenti sono regolamenti amministrativi. Qui non vale più l'idea che i regolamenti amministrativi sono regolamenti di auto-organizzazione della pubblica amministrazione, come avventatamente molti vostri colleghi osano dirmi all'esame, incontrando il mio sguardo gelido, un rapido invito a ritornare, o anche semplicemente di andare. I regolamenti amministrativi sono atti normativi. Dicendosi atti normativi significa che sono atti abilitati dall'ordinamento a porre norme giuridiche che valgono per tutta la collettività. E questi regolamenti sono sottoposti alla legge, sono gerarchicamente sottoposti alla legge, per cui un regolamento che vada contro la legge è un regolamento invalido, soggetto a una procedura di annullamento. Tutti i regolamenti, questo è il tratto comune a tutti i regolamenti, siano degli enti locali, siano del governo, i regolamenti sono vincolati al rispetto della legge. Non solo, ma trovano il loro fondamento nella legge, non in Costituzione, ma nella legge. La Costituzione si preoccupa di disciplinare il livello immediatamente inferiore, mentre la disciplina dei regolamenti sta a livello legislativo, sono le leggi a disciplinare i regolamenti, il che rende molto complicato la ricostruzione della categoria dei regolamenti. Le accenni in Costituzione e i regolamenti sono pochissime. Essenzialmente, prima della riforma del 2001, c'era solo quello che diceva il Presidente della Repubblica emana i decreti legislativi e i regolamenti, punto, articolo 87 nell'elenco delle funzioni del Presidente della Repubblica, e non si diceva altro. Oggi abbiamo anche una norma, il 117 sesto comma, che si preoccupa di ripartire il potere regolamentare tra i diversi livelli di governo, Stato, Regione, enti locali. E qui finisce. La disciplina dei regolamenti la troviamo nelle leggi. Questo vuol dire in alcune leggi generali, una in particolare, e in infinite leggi particolari. Perché? Perché ogni legge si preoccupa, se fatta in maniera accurata, di regolare la propria attuazione. La legge non può definire tutto. Voi fate una legge, voi supremi legislatori, fate una legge di riforma universitaria, che vi riguarda, ma questa legge non può contenere tutto, compreso le modalità con cui si presenta la domanda, si fa il versamento in banca, si ritira il libretto, si scrivono gli esami, si registrano gli esami, si fanno le commissioni di esami, si stabiliscono gli appelli di esami. No, questo non lo fa il Parlamento. Il Parlamento arriva a un certo punto di normativa, dopodiché scatta la piramide di regolamenti. Piramide dei regolamenti, non a caso ho parlato di piramide, perché tendenzialmente qui siamo nell'ambito di una gerarchia amministrativa. Il Parlamento fa la legge, il Ministro fa il suo decreto, il suo regolamento, che per esempio stabilisce alcune norme sul bilancio dell'università, alcune norme sul funzionamento della didattica. Il Ministro sta pensando queste cose, pensando è una parola molto grossa, sta scrivendo delle norme. E a questo punto anche il Ministro a un certo punto, esausto, cessa di scrivere norme, perché non può arrivare al dettaglio di stabilire come si posteggiano le biciclette a Ferrara. Come si posteggiano le biciclette a Ferrara lo stabilisce un regolamento dell'università. Vedete, sono fatti come le matriosche, uno dentro l'altro. E sono stabiliti secondo anche una certa gerarchia. Però, ve lo appunto e poi torneremo, la gerarchia ha un suo nemico, versus autonomia. Esiste un punto oltre il cui il Ministro non può andare, perché l'ente pubblico, l'ente universitario è autonomo. E a un certo punto il rettore dice: Ministro, questa sua norma io non la ritengo obbligatoria perché vale la mia autonomia. La complessità del sistema amministrativo si riflette anche sulla complessità dei sistemi, dei regolamenti. Ma su questo torneremo parlando del riparto di competenze tra Stato, Regioni e enti locali per quanto riguarda i regolamenti. Allora, i regolamenti sono atti normativi. Sono atti normativi erga omnes, sono fonti dell'ordinamento generale. Sono atti sublegislativi, sono sottoposti alle fonti primarie. Sono atti che nelle fonti primarie trovano il loro fondamento e la loro disciplina. Sono atti emanati da tutti gli enti pubblici. Secondo regole di ripartizione che sono ispirate ai principi di autonomia. E fin qua ci siamo. L'articolo 117, sesto comma, ci spiega questo meccanismo. Il primo comma è quello che ci dice i limiti degli obblighi internazionali. Il secondo comma ci pone le competenze esclusive dello Stato, il terzo comma ci pone le competenze concorrenti, il quarto comma stabilisce la clausola di residualità a favore delle regioni, tutto ciò che noi è enumerato è di competenza regionale. Il quinto comma riguarda l'attuazione delle norme comunitarie, ne parleremo più in là. Il sesto comma dice: la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusive. Salva delega alle regioni, questo salva delega alle regioni non ve lo affronto perché è un problema interpretativo che non ha senso. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. Per cui qui abbiamo un riparto tra Stato e Regione che si appoggia sul confuso riparto delle materie. Lo Stato, solo dove ha competenza esclusiva, può fare regolamenti. Nelle materie concorrenti non può fare regolamenti perché là c'è legislazione di dettaglio regionale, può fare solo norme di principi. Nelle materie residuali non può fare regolamenti. Questo lo stabilisce la Costituzione, la realtà è alquanto diversa. Poi c'è un'altra norma che complica ulteriormente il quadro, che ci dice: i comuni le province e le città metropolitane, che peraltro non esistono, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Vedete, qui abbiamo una norma che fissa per la prima volta un riparto di competenze regolamentari tra Stato e Regioni e poi anche riconosce la potestà, l'autonomia regolamentare degli enti locali, delle province e dei comuni. L'interpretazione di quest'ultimo passaggio, cioè dei regolamenti comunali e provinciali, è un vero rebus. Nel senso che noi andiamo da un'opinione che dice, è come se non fosse scritta, semplicemente i comuni e le province fanno i loro regolamenti, ma questi sono soggetti alle leggi dello Stato e della Regione, in quanto regolamenti, e soggetti perfino ai regolamenti governativi e regionali, dove ci sia competenza dello Stato e della Regione, vecchio schema gerarchico, e la opinione del tutto opposta, un po' come dire avventuristica, che dice no, qui c'è un riconoscimento costituzionale di una riserva di competenza regolamentare, il che vuol dire che i regolamenti comunali sono liberi, i comuni e le province sono liberi di disciplinare le loro funzioni anche derogando a leggi e a regolamenti statali e regionali. Come dire, il regolamento comunale ha acquisito un riconoscimento costituzionale e di conseguenza una fonte che sostanzialmente tende a collocarsi sul piano degli atti legislativi. Vi dico, sono due tesi estreme, entrambe esagerate, ma quale sia l'esatto significato da attribuire a questa norma di riconoscimento della competenza regolamentare provinciale e comunale in Costituzione, quale sia l'esatto significato, nessuno lo sa. Non si è ancora deciso, la Corte Costituzionale ha fatto solo mezza sentenza sul tema, che ha lasciato tutti un po' così, perché riconosce una forte autonomia ai comuni e alle province, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è dubbia e tutti sono da anni 8 in attesa di fissare un punto non indifferente. Punto non indifferente perché significa se il comune può decidere che le sue attività in materia che so io di tutela ambientale le esercita liberandosi dalla legge dello Stato, le discipline autonomamente, fregandosi dalla legge dello Stato, detta in maniera un po' grassa. Voi capite che il problema è molto rilevante. Questa è ancora una delle zone del tutto oscure prodotte da una riforma costituzionale dopo 8 anni di applicazione della riforma stessa. Allora, la cosa importante, cancelliamo per il momento questa questione province e comuni, torniamo al riparto governo-regioni, la cosa importante è che applicando rigorosamente la Costituzione, il governo non avrebbe più poteri di porre atti normativi in forma amministrativa, cioè regolamenti, in tutte le materie in cui non c'è competenza ex articolo 117 secondo comma, competenza esclusiva. Lo potrà fare in materia ambientale, lo potrà fare in materia di ordine pubblico, ma non lo può fare in tutto il resto, compreso le grandi linee di trasporti, compreso il trasporto dell'energia, compreso le professioni, compresa l'alimentazione e così via. Qui torniamo a questa difficoltà di far applicare la Costituzione riformata. Tanto è vero che il governo ha preso questa bellissima linea tutta italiana, perché questo è un paese dove naturalmente ci si arrangia e si dimentica che non si può essere contemporaneamente il paese dove ci si arrangia e il paese dove si applica il principio di legalità. Perché il principio di legalità vuole che le regole siano precostituite e che la gente si arrangi sì, ma nel rispetto delle regole. Invece noi ci si arrangia fregandoci delle regole. Allora il governo che cosa fa? Nelle leggi scrive: il ministro emanerà dei decreti senza valore regolamentare che disciplinano A, B, C e D. Che è fantastica. Sembrerebbe che il valore regolamentare sia un valore a sé, mentre una norma, un atto è regolamentare se regolamenta. No, è una natura, come dire, è la natura ontologica del regolamento. Se io fisso delle norme, lo posso chiamare anche Giulio Cesare, ma è un regolamento. E quindi dire che il ministro emana norme senza valore regolamentare è dire un ossimero. Un ossimero, c'è una contraddizione in adiecto. No? O sono norme o non sono norme. Se quel decreto contiene delle norme, esso è un regolamento. E se è un regolamento, è illegittimo. Immaginatevi il contenzioso che c'è su queste cose, naturalmente. Dica. I regolamenti non hanno mai forza di legge. Sono atti normativi senza forza di legge. Su questo non ci piove.
No, nel senso, in questo caso, dico, non hanno valore di regolamenti, quindi cosa sono?
Ah, non lo si sa. Sono degli zombie. Degli zombie normativi. Siamo pieni di zombie normativi. Proprio perché è il frutto dell'arte di arrangiarsi, no? Cioè, il posteggiatore abusivo delle macchine non è diverso da un atto, un atto ministeriale che regola senza valore regolamentare. La stessa cosa, è un abuso.
Nel caso si vogliono far valere i giudizi?
Il problema è del giudice. Dopo ci richiede perché la giustizia è lenta in Italia. La giustizia è lenta in Italia essenzialmente per colpa della legislazione. Neanche per l'organizzazione, per i soldi, per i cancellieri, sì, quello è un grande problema, ma essenzialmente perché il legislatore scrive delle leggi guardando dall'altra parte, forse perché se guardasse le leggi le verrebbe da ridere, probabilmente. E di fronte a un sistema così privo di sicurezze, di certezze, è chiaro che il peso interpretativo che si scarica sull'interprete e sul giudice è enorme. Ogni cosa è contendibile. Io vado in udienza, porto il decreto ministeriale, l'altro avvocato mi dice sì, ma quello non ha valore regolamentare. E su quello si affronta un difficile problema nell'aula giudiziaria.
Perché poi l'udienza può essere, la sentenza può essere
azionabile dopo? Ci sono problemi che uno deve risolvere. Se uno lo pone al giudice, il giudice deve risolverlo. E il giudice non risolve facilmente, perché è un problema ancora, anche questo, non chiarito. Capisce? Ma questa è una lunga tradizione. Notate che questo riparto di funzioni regolamentari legato al riparto di funzioni legislative è ancora più scivoloso della divisione per materie. Io vi dicevo ieri, vi cercavo di dimostrare come il tentativo di riformare la Costituzione mantenendo l'impalcatura, il concetto della divisione del campo da tennis legato a elenco di materie e principi sia un errore, nel senso che questo è fallito dal 48 fino al 2001 e non si capisce perché deve funzionare dal 2001 in poi, e infatti non funziona. Vi racconto solo questa cosa. Nelle sue prime sentenze la Corte Costituzionale, applicando il titolo quinto, ha smontato una dopo l'altra le materie esclusive. Le ha smontate una dopo l'altra, per questa semplice ragione. Vabbè. La questione si era posta in materia ambientale, dove all'ultimo momento il ministro, chi era allora? Forse non era Pegoraro Scanio, forse sì, e il ministro Veltroni si sono precipitati e hanno ottenuto nell'ultima lettera delle competenze esclusive l'inserimento della tutela ambientale e della tutela dei beni culturali. Non discuto il merito della scelta, competenza esclusiva, per cui l'ambiente diventa esclusiva dello Stato, mentre le grandi opere è concorrente Stato-Regione. Cioè, chiunque direbbe è un'idiozia, no? Perché che la Regione non si debba occupare di ambiente, ma debba invece fare le grandi opere nazionali, è una cosa un po' idiota. Non si può negare che sia un po' idiota, no? È visibilmente, icto oculi. non v'è chi non veda, come dicono i veri giuristi, che è un'idiozia. Ma così è scritto in Costituzione. Allora che cosa succede? Che la materia tutela dell'ambiente, la Corte ha detto, non è una materia. Ha fatto una sentenza esemplare, in cui si dice, seguendo un po' quello che diceva la dottrina, in Costituzione, nell'articolo 117, ci sono alcune materie che sono effettivamente materie, l'anagrafe è una materia, e alcune materie che non sono tecnicamente delle materie, uso parole testuali, sono materie non materie, sono come i morti non morti, no? I Dracula e company, ecco. Sono delle materie della Transilvania, nel senso che sono delle materie non materie, testuale della Corte. Perché sono materie non materie? Perché sono materie obiettivo. La tutela dell'ambiente, la tutela dei beni culturali, la tutela della concorrenza indicano degli obiettivi da tutelare. Tra l'altro sono tutti, dice la Corte, obiettivi costituzionali, valori costituzionali. Come tali impegnano tutti. Non è che siccome è lo Stato competente a tutelare l'ambiente, il Comune, la Provincia, la Regione se ne possono fregare. No, perché quello è un obiettivo costituzionale, oltre che comunitario. E quindi tutti gli enti nella loro legislazione devono promuovere l'ambiente. Primo. Secondo, una materia trasversale, perché non esiste un perimetro predefinito della tutela dell'ambiente. Qualsiasi cosa, l'automobile di per sé non ricade nella tutela dell'ambiente, ma i componenti della benzina, le emissioni, l'Euro 3, Euro 4, i materiali con cui sono fatti i freni, eccetera, è tutto ambiente. L'agricoltura è materia a sé, ma la concimazione, siccome finisce nelle acque, è ambiente. E l'urbanistica è materia a sé, ma i materiali per l'edilizia è ambiente. L'energia è una materia a sé, ma l'inquinamento per il riscaldamento delle case è ambiente. E allora, muovendo dalla materia ambiente, lo Stato può occuparsi di tutto. Basta che ci sia la motivazione ambientale. Può occuparsi della carta riciclata nelle stampe dei libri, può occuparsi dell'inquinamento elettromagnetico per i ripetitori delle televisioni, può occuparsi della circolazione stradale, può occuparsi della sanità, naturalmente ambiente e sanità sono correlati, può occuparsi dell'educazione scolastica perché la materia ambientale e così via. Allora la Corte dice, di fronte a materie non materie, che sono materie trasversali, che possono in qualche modo finire con diffondersi dappertutto, lo Stato perde la sua esclusività. È bellissimo, questo l'ha detto un anno e mezzo dopo che è uscita la riforma della Costituzione, che finalmente rovesciava l'impalcatura, diceva c'è un elenco delle competenze tassative dello Stato, e la Corte ha detto le competenze sono legate a materie, ma le materie non sono materie. Essendo le materie non materie vuol dire che le competenze non sono competenze, almeno non sono competenze esclusive. Cioè lo Stato che fa una legge in materia strettamente ambientale, non so, coefficienti di diossina nell'acqua potabile, materia ambientale, è sul suo, come si direbbe nel Veneto, no? È sul suo terreno, benissimo. Lo Stato che fa una legge che riguarda i ripetitori dei telefonini, entra nell'urbanistica e non è più sul suo, ma è sulla materia della regione e di conseguenza questa sua legge smette di essere esclusiva, scatta l'obbligo di leale collaborazione e il divieto di fare i regolamenti. Capite? Come tutto si è liquefatto, si è tutto molto liquefatto, che è una bellissima cosa perché ci fa tanto lavorare. Diciamo che finché il legislatore fa così, e il legislatore costituzionale soprattutto fa così, noi si vive abbastanza riccamente. E allora, qui io vi sospendo il discorso sul riparto delle competenze, perché svolgo un corso di diritto regionale che è su queste belle cose, ed è una questione piuttosto complicata. E vi incomincio a parlare invece di quello di cui tradizionalmente si parla in un corso di diritto costituzionale, e cioè dei regolamenti dello Stato. E su questa sola argomento continuano le lezioni di oggi, ricordandovi però che dopo il 2001 il capitolo dei regolamenti si è reso molto più complesso di prima. Facciamo la pausa già che ci siamo e così dopo parliamo regolamenti dello Stato.